Quest'oggi parliamo di una casa editrice un po' particolare che si occupa solo di horror.
Esatto, è l'editrice Gargoyle, Gargoyle Books.
Sì, una casa editrice di Roma che esiste da qualche anno. Avremo in studio degli ospiti, l'editore Paolo De Crescenzo e avremo anche in studio uno degli autori che pubblica per Gargoyle.
Se riescono a raggiungerci anche un paio di vampiri, pare.
Pare. Vabbè, adesso vediamo. Insomma, se poi ci sentite urlare in diretta, significa che ci hanno raggiunto. Bene,
e a proposito di diretta, scusami Giadel, se qualcuno ci vuole contattare tramite mail, dire la sua, per nacchiarci o fare quant'altro, diretta @radiocittadelcapo.it per le mail, le leggiamo in tempo reale.
Benissimo, allora io partirei innanzitutto con un brano musicale mentre ci mettiamo in contatto con l'editore e poi insomma faremo la nostra chiacchierata. Il brano musicale è un brano di Jay Severet ed è la colonna sonora di True Blood, serie TV dedicata ai vampiri tratta da una serie di libri di Charlie Harris.
Thank you.
Bene, siamo nuovamente in studio, in diretta, Radio Città del Capo, Popolare Network. Abbiamo come ospite Paolo De Crescenzo, patron della Gargoyle. Buonasera Paolo.
Ciao, buonasera, buonasera agli ascoltatori.
Buonasera, come va Paolo? Tutto a posto?
Tutto bene, mi trovi al computer intento a lavorare per Gargoyle.
Ah beh, ovviamente, come da buon editore staccanovista, bene. Allora, guarda, noi insomma abbiamo deciso di dedicare, come tu sai, la trasmissione che facciamo, Monprecem, nella versione paperback, è dedicata a un editore nello specifico, e insomma eravamo molto curiosi di averti con noi, perché Gargoyle è una casa editrice un po' particolare. Innanzitutto volevo chiederti se ci puoi raccontare, così per sommi capi, la storia di questa casa editrice.
La casa editrice è nata 5 anni fa ed è un po' il coronamento di una mia passione personale che risale a 50 anni fa. Io ho 62 anni, devo dire che dalla proprio infanzia, diciamo, ho sempre coltivato una passione per il genere, ho avuto modo di coltivarla durante la vita, non soltanto in veste di lettore, di spettatore, ma insomma mi è capitato anche di fare cose divertenti, tipo trasmissioni alla radio, produrre una fiction televisiva su Dracula quando di mestiere mi occupavo di produzione cinematografica. E arrivato a un certo punto della vita, invece di andare in pensione, mi sono voluto regalare un giocattolo per continuare a comunicare, se possibile, la mia passione ai terzi.
Certo.
Ed è nata Gargoyle insieme ad un gruppo di soci e amici.
Ho capito.
Senti Paolo, ciao, io sono Andrea della Compagnia Fantasma. Anch'io ti faccio una domanda. In effetti sì, come dici tu, è una, insomma, la tua editrice si occupa in modo particolare di un genere esclusivo. Ci chiedevamo prima, anche parlandone con Giada e con Daniele, che è qui al mio fianco, qual è la risposta del pubblico in Italia? Perché se è vero che è un genere che è longevo, è in effetti sempre sulla breccia, però il pubblico nostrano come risponde alla vostra proposta editoriale?
Ma guarda, devo dirti che quando ho cominciato l'ho fatto nella consapevolezza di avere poche speranze, perché qualche timido tentativo che c'era stato di pubblicare l'horror in maniera sistematica in Italia era puntualmente naufragato. Invece devo dire che ci è andato abbastanza bene, nel senso che sarà stato per una scelta felice di tempi, sarà stato per la qualità della proposta che abbiamo fatto. Devo dire che senza fare sfracelli, ma insomma ci siamo scavati la nostra nicchia, abbiamo un pubblico di appassionati che ci segue, siamo riusciti a realizzare la fedeltà al brand, al marchio, ecco, invece che al singolo autore o al titolo. E devo dire poi che negli ultimi tempi ci ha dato una grossa mano l'ondata di interesse che si è scatenata sui vampiri e che è servita un po' a sdoganare il genere. Ti racconto brevemente una cosa.
Dimmi.
Partecipavamo alle fiere tipo Torino, Roma, nei primi anni, no, capitavano quelli interessati, ma capitavano quelli che passavano davanti e facevano uno sguardo di raccapriccio, come dire mamma mia, no, e scappavano, non dico facendosi il segno della croce, ma invece attualmente, insomma, la maggior parte del pubblico, anche chi non compra, non è interessato, si ferma, guarda, sorride e annuisce. Questo significa che c'è stato un cambiamento, ecco, nella percezione dell'horror da parte del grosso pubblico.
Ho capito. Senti, invece per quanto riguarda novità editoriali che avete in mente, su cui state lavorando per un futuro prossimo, puoi farci già qualche anticipazione?
Ma guarda, da pochi giorni abbiamo messo online sul nostro sito, che è www.gargoylebooks.it, il catalogo 2010, sono 12 uscite, una al mese, e direi che è un anno particolarmente ricco in termini qualitativi, perché coincide appunto con il nostro 5° compleanno, e devo dire che spicca clamorosamente un'opera in 3 volumi, difatti,
sì, sì, sì.
12, 3 sono dedicati alle 3 parti di un classico del genere che non era mai approdato in Italia per difficoltà tecniche, che è Varney il Vampiro.
Sì, stiamo parlando proprio di Varney il Vampiro. Scusa Paolo, sono Daniele, scusa se ti interrompo. La cosa ci ha incuriosito in effetti, perché ci chiedevamo, insomma, diciamo di Varney il Vampiro, che sarà pubblicato in 3 volumi, abbiamo detto, ed è preso da una, cioè anzi è la somma di quello che è uscito nel 1847
48
a dispense settimanali,
a fascicoli settimanali, esatto. E non a caso hanno dato il nome proprio a un tipo di pubblicazione, si chiamano Penny Dreadful, terrori, perché costavano un penny e uscivano appunto a dispensa in questa maniera. Direi che è il primo clamoroso caso di serializzazione di un di un romanzo che abbia per sfondo i vampiri, un po' che posso dirti il True Blood del 1800.
Abbiamo aperto giustamente
di metà dell'Ottocento, dove si narrano le macabre avventure di Sir Francis Varney. E io mi chiedevo un'altra cosa, invece, entrando più magari nello specifico, per quanto riguarda la traduzione, per esempio, come avete operato? Cioè, avete cercato di restituire anche uno stile magari più datato, appunto, dell'epoca, insomma, di metà Ottocento, o l'avete modernizzata in qualche modo?
Ma diciamo che lo sforzo è di fare entrambe le cose, cioè evitare gli appesantimenti che oggi possono sembrare quasi ridicoli, no? Però certo, mantenere anche un linguaggio, un tono, un'atmosfera di fondo che siano quelle di un romanzo che è della metà dell'Ottocento, insomma, certo, altrimenti sarebbe tradirlo e svilirlo in qualche maniera. Quindi direi gli snellimenti minimi indispensabili per renderlo godibile, fruibile a un pubblico più moderno e più spaziale.
Che è già un po' horror di per sé la metà dell'Ottocento, la fine dell'Ottocento, c'è sempre questo alone insomma che ci richiama per l'appunto al gotico, a atmosfere.
Esattamente,
forse ecco, anche perché romanzi maggiori.
Dire che Varney anticipa di alcuni decenni poi quello che fu l'altro fenomeno di uscita a dispense appuntate, in realtà era una rivista, ma Sherlock Holmes, come
certo,
come
certo,
sai, uscì sullo Strand Magazine, no?
Progetto Squartatore, insomma, ce n'è un
elenco. Qui parliamo di circa 40 anni prima, insomma, ecco, quindi non 35, 36, 37 anni prima, insomma, quindi è un fenomeno assolutamente innovativo e con un genere che ha acquisito più tardi notorietà e dignità letteraria, ma che sicuramente scatenò in Inghilterra, all'epoca in cui uscì, un interesse che è paragonabile a quello che oggi può scatenare Twilight, ecco, del villaggio globale.
Senti Paolo, ti faccio un'altra domanda. Osservando il catalogo abbiamo notato che la maggior parte, se non l'intera diciamo così, squadra della Gargoyle Books è formata da scrittori di lingua anglofona o italiana, giusto? Come mai, questa è una casualità?
È un qualcosa che è capitato perché inizialmente tu sai che la produzione letteraria di lingua inglese è sicuramente quella che percentualmente
è la più grossa,
domina, diciamo, certo, nel mercato letterario, e devo dire soprattutto in questo genere c'è una tradizione e quello che vuoi. Quindi inizialmente con le nostre prime uscite venimmo subito tacciati di essere esterofili, lasciare spazio agli italiani. Poi gli italiani li abbiamo recuperati ampiamente, mi sembra.
Certo, ne avremo uno anche ospite nella seconda parte,
tra poco.
Di capire, no? Però abbiamo anche una presenza francese e in questo momento mi trovi davanti con un bellissimo romanzo che uscirà nel 2011, che abbiamo appena licenziato, di un giovane autore spagnolo che si chiama Javier Márquez Sánchez. E pensa un po' che ha fra i protagonisti, questa è una anticipazione abbastanza ghiotta,
bene.
Peter Cushing.
Oh, fantastico, incredibile, bene, ma questa è una cosa molto interessante.
Mi auguro che venga accolto con l'interesse che merita, perché è un bellissimo romanzo e, insomma, avere Peter Cushing...
No, ma è una cosa...
parliamo di un'ambientazione alla fine degli anni 50, proprio quindi nel momento in cui la Hammer Film cominciava a produrre horror con sistematicità, e troviamo quindi un Peter Cushing alle prese con la maschera di Frank.
E quindi è quasi un horror meta letterario, no? Cioè,
esattamente.
Questa è una cosa che è molto interessante, anche perché insomma gli horror degli anni 50 erano un periodo abbastanza d'oro. Io volevo chiederti una cosa: voi siete specializzati in horror, no? E sì, stiamo parlando, lo dico per gli ascoltatori, stiamo parlando di Gargoyle Books, e abbiamo al telefono Paolo De Crescenzo, patron della Gargoyle, che è questa casa editrice specializzata in horror. Però, insomma, dire horror significa tutto e nulla, nel senso che comunque l'horror ha molte sfumature. Voi ne prediligete alcune o, voglio dire, se qualche esordiente dovesse mandarvi un manoscritto, poi magari ci racconti anche come può fare a farlo, se lo può fare, può, che ne so, mandarti un horror in chiave più grottesca, più splatter, più cinica, o addirittura magari anche una versione, come dire, ironica.
Guarda, noi non abbiamo alcun tipo di preclusione. Voglio dire, l'unica cosa che io tendenzialmente guardo con un po' più di diffidenza è l'estremo splatter.
Certo.
Caratterialmente sono più incline al gotico e alle sue atmosfere che non all'horror troppo esplicito. Però abbiamo sempre cercato, nell'ambito del nostro catalogo, se tu lo sfogli vedrai che abbiamo cercato di accontentare un po' tutti i gusti. Ci sono molte aperture anche al thriller, che non è esattamente horror, ma che ha magari qualche aspetto paranaturale o soprannaturale. Abbiamo dato uno spazio alla saggistica, abbiamo pubblicato un libro, proprio quello del francese cui ti accennavo, Le stagioni del maligno, è un libro marcatamente ironico, quasi al limite dell'umorismo, una garbata allegoria sulla figura del demonio, presa un po' nella tradizione della presa in giro, della beffa al demonio di stampo medievale.
Beh, direi
quindi
che
non ci sono preclusioni, siamo, devo dirti, inondati da proposte di manoscritti
di giovani aspiranti,
giovani e meno, perché ci sono, in Italia evidentemente si scrive più di quanto si legga, visto che ci
sia senza considerare che senza considerare che un giovane scrittore è sui 40 anni, insomma, quindi
voglio dire, e ogni tanto ci capita di pubblicarne qualcuno, quello che ospiterete più tardi. Ma abbiamo avuto il caso di Francesco Dimitri, per esempio, che ha pubblicato con noi il suo primo romanzo, La ragazza dei miei sogni, che è stato un buon successo, poi oggi pubblica per etichette più importanti. Ma voglio dire,
sì, certo. Francesco Dimitri, scusa,
l'unico requisito è che ci piace e ci interessi, insomma.
Certo. Francesco Dimitri, che vi ricordo l'anno scorso ha stupito un po' tutti, no? In pieno delirio noir, è uscito con Pan, il libro fantastico per Marsiglio, e ha stupito un po' tutti, è stato anche il libro dell'anno per
certo.
Excel.
Certo.
E quindi insomma un autore italiano molto 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 interessante, tra l'altro anche un'ottima persona. E avete pubblicato anche un'altra cosa che secondo me è horror, ma in realtà è horror forse più degli horror, consentitemi questo gioco di parole, che è il libro di Ketchum. Perché insomma Ketchum mette in scena una storia vera praticamente.
Ketchum esce un po' dagli schemi, diciamo che è un libro che suscita raccapriccio, insomma, ma certamente non perché ci siano mostri tipo vampiri, streghe o zombie.
No, ci sono i mostri, ma non hanno l'aspetto
sono i mostri che possono albergare nella mente umana quando arrivano al limite estremo della loro estrinsecazione. Insomma,
stiamo
è un libro per stomaci forti, è un libro che sta avendo molto successo, ma per una volta, invece di rivolgere agli ascoltatori l'invito compratelo tranquillamente perché vi divertirete, dico lo compri chi è molto responsabile e chi sa di andare incontro ad una lettura difficile.
Dovreste mettere una fascetta tipo quella delle sigarette, no?
No, quella dei suicidi di rapper.
Sì,
non
esatto,
indicato a cuori deboli.
E ricordiamo il titolo, che è La ragazza dalla porta accanto, Gargoyle Book, uscito nel 2009.
È uscito molto recentemente, uscito da
e ha una
è stato in Italia per presentarlo, quindi ho avuto modo di conoscerlo. È una persona molto mite
al contrario di quello che scrive.
Al contrario di quello che scrive, insomma.
E c'è una postfazione di Stephen King, quindi mica pizza e fichi, no? Come si suol dire.
No, questa è una cosa, per esempio, che ho detto quando l'abbiamo presentato ad Avellino. Cioè, Stephen King, diciamoci la verità, ci sono decine se non centinaia di libri che si fregiano, no, nella quarta di copertina.
Chiaro, sì, sì.
Di Stephen King, eccetera. Quindi non siamo di fronte alla solita frasetta, no? Lo dice Stephen King, Stephen King impallidisce quando lo legge, e così via. Qui siamo di fronte ad un saggio scritto da Stephen King, piuttosto lungo, che noi abbiamo messo non come introduzione ma postfazione, perché contiene qualche spoiler sulla trama, ma dove insomma Stephen King si spertica in analogi documentati e motivati, paragonandola addirittura a mostri sacri della letteratura.
Sì, sì, avevamo proprio qui davanti la quarta di copertina che stavamo rileggendo. Senti Paolo, sì, ci interrompiamo un attimo per una pausa pubblicitaria, tu aspettaci in linea che riprendiamo il discorso dal punto in cui lo abbiamo interrotto, d'accordo? A dopo. Eccoci. Siamo tornati, Montpellier and Paperbook, dall'altro capo del telefono, Paolo De Crescenzo, editore della Gargoyle Books. Paolo?
Eccoci
qui, perfetto. Abbiamo accennato già della una domanda che noi facciamo di rito a tutti gli editori che abbiamo come ospiti, e te la faccio quindi anche a te, ed è quella di, insomma, come fare per inviare manoscritti ed eventualmente farsi pubblicare dalla Gargoyle Books se ci fosse qualche aspirante scrittore in ascolto, dagli, insomma, alcune indicazioni.
Ma guarda, io ripeto quello che è il nostro sito internet, che è www.gargoylebooks.it, e c'è una sezione news e informazioni in cui diamo proprio le istruzioni per inviare manoscritti, soprattutto diciamo quello che non ci interessa, quindi non ci mandate fantasy, non ci mandate fantascienza, non ci mandate thriller, in genere racconti li accettiamo soltanto se abbiamo accertato prima, se abbiamo appurato preventivamente che possono essere di un interesse, perché le antologie non sono la nostra prima scelta, preferiamo i romanzi. Non mandateci poesie, non mandateci ricette di cucina, poi per il resto esaminiamo tutto volentieri, c'è anche un numero di telefono per chiamare in certi orari e fare una sorta di esplorazione preliminare per vedere se vale la pena di mandare una sinossi, un paio di capitoli e quindi esaminare il manoscritto, o se capire subito se è meglio cambiare ricerca di editore, insomma.
Va bene, perfetto.
Bene Paolo, noi ti ringraziamo e adesso ovviamente come dire, chiameremo immediatamente Claudio Vergnani, autore del 18° vampiro, e continueremo la chiacchierata su Gargoyle. Quindi niente, ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi a Mompra Chain Paper, beh, che rimandiamo ovviamente al sito della Gargoyle, che è gargoylebooks.it, e speriamo di riaverti in futuro per parlare delle novità e di altre uscite della Gargoyle Books.
Sempre con piacere, molto volentieri.
Grazie Paolo.
Grazie mille.
Ciao,
grazie,
ci vediamo.
Mille, ciao.
Manaro, naturalmente.
Cioè, ovvio.
Normale.
Non sia mai. Ciao Paolo, grazie. Bene, noi adesso vi lasciamo con un brano musicale, mentre vediamo di chiamare Claudio, e vi lascio con un brano che ovviamente è scelto un po' per
ma non c'è qualcuno che sta bussando alla finestra proprio ora?
Oddio.
Oh, io il paletto di Frassi non l'ho portato, non,
ce l'hai?
Si sa. Yeah.
Chi va a vampiri è un po' come chi va a funghi. Se sbaglia, in un caso e nell'altro, rischia la pelle.
Ah, beh, è un ottimo benvenuto. Insomma, bentornati a Monprach & Paperback, seconda parte della trasmissione dedicata ai libri di Radio Città del Capo, Popolare Network. Siamo in studio il vostro affezionato Kaizen di quartiere, i ragazzi della Compagnia Fantasma, e abbiamo un ospite che è Claudio Vergnani, autore per Gargoyle Books, che è l'editore di cui parliamo oggi, il diciottesimo vampiro. Benvenuto Claudio.
Buonasera a tutti, grazie.
Ciao, ciao. Ciao. Ascolta, ciao. Noi abbiamo deciso dei tanti autori italiani che Gargoyle ha in scuderia di parlare un po' con te, e per un motivo molto semplice: oltre al fatto che ci è piaciuto il tuo libro, Il diciottesimo vampiro, la cosa che più ci ha incuriosito è stata l'ambientazione. Cioè, questo è un libro di vampiri in cui ci sono dei cacciatori di vampiri, e fin qua sembrerebbe abbastanza classica la cosa. E il problema, tra virgolette, il problema è che è ambientato a Modena, e insomma, inizialmente, prima di leggerlo, dici, beh, Modena non è proprio, no, è molto gotica. In realtà poi si rivela essere un paesaggio abbastanza inquietante, ma anche ironico, perché nel tuo libro c'è molta ironia. Parliamo di questo, ci racconti un po' perché hai scelto di ambientare un libro che parla di vampiri, e poi vedremo anche di che cosa parla e di che cosa racconta, dalle tue parti, perché tu, insomma, sei modenese.
Sì, faccio una brevissima premessa. Intanto, tieni presente che quando io ho iniziato a scrivere Il diciottesimo vampiro, l'idea era di scrivere un breve racconto. Mm-hmm. Ora tu sai che poi alla fine sono uscite più di 500 pagine.
Sì, no, infatti è un bel tomo. Insomma, se dovete aggiustarci il tavolo non va molto bene, perché dopo balla troppo.
Sono stato preso da una grafomania compulsiva. No, scherzo. L'idea era quella di scrivere un raccontino, perché come penso di poter dire tantissimi dilettanti, anch'io, insomma, mi divertivo e mi diverto, anche se adesso la cosa è un po' cambiata, a scrivere per quei pochi disgraziati tra i miei amici che poi, insomma, si prestavano, poveracci, a leggere la mia traduzione. Sì, quindi l'idea...
A sacrificarsi!
Ma sai, come dire, ogni scrittore dilettante, secondo me, c'è sempre 4-5 malcapitati che non hanno... dire le palle di dire, no, guarda, quello che tu scrivi proprio non mi interessa, per cui, insomma, io propinavo i miei amici, e quindi, insomma, l'idea era di scrivere quindi qualche cosa per altre persone, in questo caso, per il caso di Sottesimo Vampiro, quindi di Modena.
Certo.
A questo si aggiunge il fatto che, come poi ho letto dopo, devo dire, su suggerimento poi del dottor De Crescenzo, tra l'altro, come ho letto dopo in uno degli ultimi libri di King, che io peraltro non avevo mai letto, e qui faccio il mia colpa, su On Writing, dove lui così dà qualche dritta in maniera assolutamente, secondo me, immediata e ironica su quelle che possono essere le trappole di chi inizia a scrivere. Uno dei suoi consigli era di scrivere di quello che si conosce.
Morale. E quindi, cioè, voglio dire, tu conosci dei vampiri? No, perché...
No, però conosco Modena.
Ecco, svelato l'arcano.
Sì, sì, sarei stato, a parte che, insomma, non era nelle mie corde, ma se vogliamo ragionare così per ipotesi, l'idea di scrivere l'ennesimo racconto di vampiri ambientato, adesso non dico in Transilvania, ma anche solo, non so,
in Inghilterra, Parigi, via dicendo.
Sì, cioè, sarei stato, come dire, una mera e probabilmente anche assai povera ripetizione di chi prima di me ha fatto meglio, nel senso. Per cui l'idea era quella di trasformare, o comunque, no, non di trasformare, perché poi Modena in effetti sì, non ha fama di città gotica.
No, no.
Anche se poi mi hanno fatto presente che in realtà sì, anche da così, in Emilia ci sono così storie più o meno chiare e passaggi pare di vampiri, insomma, io devo dire che quando ho scritto queste cose lo ignoravo. Però effettivamente ci sono anche zone e situazioni che si prestavano, ma la mia idea era di inserire in un contesto horror, e quindi certo, quello dei vampiri, poi voi avete letto il libro, insomma, una storia che non fosse banale e che nello stesso tempo fosse anche nella sua originalità.
Ecco, direi che questo è anche il punto, no? Al di là poi dell'ambientazione, che al di là del fatto che sia molto curiosa, è anche comunque un'ambientazione azzeccata, perché effettivamente tu dici Modena non è proprio una città gotica, anche se, ma in realtà poi voglio dire la campagna, la bassa, la nebbia,
pensiamo
solo anche alla situazione della saponificatrice di Correggio,
ah,
no?
Cavolo,
una cosa terrificante che
certo.
Ma pensiamo anche, vabbè, siamo in un altro territorio, ma comunque siamo lì, alla casa delle finestre che ridono di Pupi Avati, no? Ambientato nel Ravenna, comunque abbastanza agghiacciante. Quello che volevo chiederti voglio dire, tu racconti una storia in cui i cacciatori di vampiri, i vampiri e le vittime dei vampiri si fanno una specie di guerra tra poveri. A noi questo è sembrato molto interessante. Vuoi raccontarci un po' di questa cosa?
Sì, io non sono partito con un'idea precisissima, cioè ti racconterei una balla se dicessi che quando ho iniziato a scrivere la prima riga del 18esimo vampiro avevo già in mente dove andare a parare, e ti dico la verità, adesso qua verrò tacciato di eresia, però credo anche poco, salve le solite eccezioni, a quegli scrittori che scrivono un libro, magari il libro così anche per una botta di culo viene apprezzato, e ti dicono sì ma io avevo un messaggio che volevo inoltrare. Allora io non avevo un messaggio articolato da inoltrare, e se l'avessi avuto l'avrei messo da parte, perché chiaramente io non ho né le competenze né credo come dire l'abilità, mi viene addirittura da aggiungere, per arrogarmi il diritto di così proporre attraverso una storia che deve essere di pura evasione così concetti morali. Però nello stesso tempo, guardandomi intorno e vedendo un pochino così le cose che vedono tutti nella nostra società, ovviamente per come sono fatto io non avrei mai potuto scrivere la storia del, non dico scontato, ma insomma classico, credo di poterlo dire, del classico vampiro altolocato, ma anche inserito nei giorni nostri, come ce ne sono
certo,
poi molti, e come è giusto anche che attiri poi l'attenzione della gente.
No, perché diciamolo, i tuoi vampiri non sono degli aristocratici pallidi e dall'aspetto dandy, affatto, come non lo sono i cacciatori di vampiri. Non siamo di fronte al professor Vanelli, siamo di fronte a dei poveri precari che, non sapendo cosa fare nella vita e non avendo altre opportunità, devono andare in luoghi abbastanza agghiaccianti, silos dismessi, fossi, insomma, dove dormono questi disgraziati dei vampiri, e ucciderli, insomma, piantargli un paletto nel cuore, che non è esattamente un lavoro simpatico, no?
No, infatti lì viene paragonato, nel libro viene a chiare lettere paragonato a quello, una ditta di disinfestazione.
No,
che,
certo.
Insomma, come dire, non credo che sia il lavoro ambito la maggior parte di noi, poi ci saranno anche le eccezioni. In effetti i cacciatori di vampiri, quello che io ho sottolineato, sono altrettanto, se non di più, emarginati rispetto ai vampiri, che comunque sono mostruosi e spesso corrotti proprio anche così nell'organismo.
Scusa un secondo.
La società anche, insomma, è quella che è, nel senso che se consente all'esistenza comunque più o meno nascosta dei vampiri e obbliga delle persone normali, come siamo tutti noi, perché non trovano di meglio, a doversi ridurre, a sterminare durante il giorno dei vampiri, vuol dire che qualche cosa, insomma, non funziona.
Ascolta, ti rimando dopo la pubblicità. Un secondo solo.
Certo.
Vorresti suonare la chitarra come un professionista? O semplicemente accompagnare le tue canzoni preferite? Contattaci, Centro Musicale Pop Art, 338 37 29 666.
Contro Natura 2010, sui fiori di una siepe viva, allo spazio binario di Zola Predosa, in Piazza di Vittorio. Il 16 gennaio, Kvetch, di Steven Berkoff, regia di Tiziano Panicci, Argo Produzioni. Sabato 16 gennaio, ore 21, Kvetch. Per prevendita, ufficio IAT, 051 752472. Per informazioni e prenotazioni, 348 4786 826. Biglietto unico 5 euro. A teatro con i tuoi. I minorenni accompagnati dai genitori non pagano il biglietto.
Zenzero Bistrò, piatti gustosi, vegetariani e non, ingredienti biologici e di stagione, prezzi equi e solidali. Zenzero Bistrò, via Fratelli Rosselli 18 a Bologna, 051 58 77 026, chiuso alla domenica e lunedì sera.
Bene, torniamo in diretta negli studi di Radio Città del Capo Popolare Network. Abbiamo al telefono l'autore del 18° vampiro edito da Gargoyle Books, Claudio Vergnani. Sei con noi ancora? O... Bene, perfetto.
Senti Claudio, sono Daniele, ti volevo fare una domanda, visto che stiamo appunto trattando la Gargoyle, la casa editrice, chiediamo, così come facciamo spesso con i nostri ospiti scrittori, un po' come si sono trovati, innanzitutto come è nato il rapporto e poi come si sono trovati all'interno della casa editrice, magari anche col lavoro di editing che avete svolto sul romanzo.
Guarda, io non posso dire che mi sono trovato che bene, molto molto bene, perché adesso non voglio fare un discorso farfallacchio, però consideriamo che io sono un assoluto sconosciuto, ma proprio così, il più sconosciuto degli sconosciuti, e la casa editrice comunque insomma ha investito su così un esordiente oscuro, quindi già questo per me basterebbe per essere, e lo sono in effetti, poi grato alla casa editrice, al dottor De Crescenzo. Nel dettaglio il rapporto è molto buono, perché con De Crescenzo insomma c'è stato uno scambio, guarda, ti posso assicurare, da parte mia sicuramente arricchente, nel senso che dopo i primi contatti che abbiamo avuto relativi proprio così al manuscritto,
sì, che tu hai inviato una... leggendo dal sito, come hai fatto ad inviare il tuo manoscritto?
Guarda, io avevo già il materiale da te. Io non ho mai spedito niente a nessuna casa editrice, nel senso che ho anche altre cose, non l'ho mai fatto perché all'epoca in cui non c'era internet, pigro come sono, anche tirchio, certo. Tu capisci che
spedire
le case
imposta.
Editrici volevano solo manoscritti rilegati, certo, nel pacco, e poi
una
se
spesa.
Tu non conosci nessuno, non è che puoi mandare a una sola casa editrice e incrociare le dita, devi mandarlo a 20, che è una spesa, viceversa, certo, internet ti permette di mandare il file. Ma io conoscevo la casa editrice Gargoyle perché avevo letto alcuni libri e insomma mi aveva colpito, e la qualità dei testi proposti, la veste grafica, il fatto che fosse una casa editrice di nicchia specializzata nell'horror, quindi insomma competente in quel senso. Ho fatto un tentativo, semplicemente su internet ho cercato il sito e poi ho spedito al dottor De Crescenzo una lettera, una mail dove dicevo che volevo proporgli questa cosa. Lui è stato molto corretto, nel senso che mi ha detto che avrebbe letto quello che gli mandavo senza preclusioni, di non farmi troppe illusioni, perché comunque gli italiani...
Sì, quello che ci ha spiegato appunto poco prima. Durante
l'iter che ci ha spiegato Paolo De Crescenzo.
Da lì la collaborazione, nel senso che poi io poi non gli ho mandato tutto il manoscritto subito, ovviamente, perché sai, a 500 pagine sarei partito proprio così.
Certo, qualche capitolo, poi quindi, la cosa interessata.
Sì, senti, lui era interessato e ha dato un'enorme mano nell'editing.
Claudio, senti, come si suol dire, hai dei progetti in cantiere, stai preparando già qualcosa? Ho letto da qualche parte su un'intervista su un sito internet che forse c'è un seguito, è vero? Cosa ci puoi dire in proposito?
Sì, è vero, è già in calendario sempre per la casa di Fitzgerald.
Il 19° vampiro?
Il 19° vampiro, chiedono.
No, sono stato più originale, il 36° giusto, come titolo stretto all'occhio al lettore, insomma... Dovrebbe uscire, è stato messo in cantiere con uscita per fine estate quest'autunno, quindi io sono soddisfatto del libro, la casa editrice anche perché comunque lo pubblica, quindi insomma l'avventura continua, diciamo. Però per fare la tua domanda ti dico, io non ho esperienza con altre case editrici, quindi non è che posso mettere a confronto la casa editrice X con Gargoyle. Certo. Con Gargoyle mi sono trovato molto bene, perché ti dico, ma anche la detta stampa, ad esempio, è una persona che nel mio caso specifico, perché ho potuto toccarlo con mano, ha fatto un lavoro eccezionale.
D'accordo. Senti, prima di salutarci, una domanda a bruciapelo: sei un vampiro?
Ma figurati, forse mi infilerei da solo.
Conosci dei vampiri?
No, guarda, conosco gente peggiore.
Ecco, anche noi. Senti Claudio, noi ti ringraziamo moltissimo, ringraziamo Claudio Vergnani, che è stato qui con noi a Monprecem. Lo salutiamo, gli faccio ovviamente l'in bocca al lupo per il prossimo libro, quello che, di cui abbiamo appena parlato, è Il diciottesimo vampiro, edito per Gargoyle Books. Ciao Claudio e
speriamo
grazie.
Speriamo di vederti a Bologna per la presentazione del prossimo libro. Va bene? Ciao Claudio, grazie mille.
Ciao.
Bene, dopo questa intervista con Claudio Verniani del diciottesimo vampiro, che è un romanzo particolare sui vampiri, anche perché diciamo, cioè, i vampiri hanno un po' invaso le librerie e hanno anche un po' rotto le palle, così detto con un tecnicismo. Insomma,
mi piace il tuo giro di parole. No, invece il libro di Claudio è molto originale da questo punto di vista, quindi
insomma diciamo che i bellocci di Twilight,
ecco, lo sapevo che andavi a finire là te. Sei polemico.
No, ma io non l'ho mai letto Twilight,
non so neanche chi sono,
ho visto il film, però è un bel ragazzo lui.
Ma ascolta, mi dicevi una cosa, lui è un bel ragazzo,
non lo so,
ma credo che lui si fosse
anche la tipa non era male,
ma lui non era anche in una serie TV?
Non ne ho idea.
Che si chiamava? No. Kings? No, vabbè. Ascolta una cosa, Daniele. Tu ci raccontavi una cosa prima mentre venivamo in macchina, no?
Bella quella.
Ci raccontavi una cosa delle tue fonti scientifiche sul vampirismo.
Sì, ci sono delle fonti scientifiche molto accreditate che pare, insomma, che attribuiscano un fondo di verità al vampirismo. E in particolare la malattia si chiama porfiria ed è... diciamo così, ci sono delle... c'è una teoria che dice che la leggenda attorno al vampiro è una risoluzione popolare per scongiurare, insomma, l'alone di mistero che c'è attorno a questa malattia, che in effetti è una malattia del sangue che produce, non mi ricordo, il sangue che produce poche proteine, o questo non so esattamente.
Ma dici
per cui
che
gli affetti,
fonte
scientifica è Grissom.
Sì, sai.
Sì, è proprio
però.
Perché in una puntata c'era una donna avvenente che si frullava fegati e se li faceva a colazione.
Siete male, qui il livello a Monprecem è altissimo, ragazzi. Appunto. Daniele si è trasformato in nebbia ed è fuggito fuori dalla sala regia.
Veramente.
È fantastico.
È vero, è tutto vero.
Sì, ci sentiamo di aggiungere qualche altra cazzata oppure torniamo...
Torniamo seri. No, perché in realtà Gargoyle, poi a proposito della malattia di cui parlava, ha pubblicato anche un altro libro, che è un libro di Gianfranco Manfredi. Gianfranco Manfredi è anche un cantautore. Ah, non scherzo, è così.
No, che era un cantautore lo sapevo.
Sì, ma anche attore. Ha fatto un film tipo Fotografando Patrizia, cult, mezzo, sai, quei soft porno.
Ho capito, mi piacciono.
Che guardavi quando avevi 12-13 anni, io lo so.
Anche ieri ne ho visti un paio. Vabbè,
a parte questo, il livello è sempre più alto. Sì. E no, al di là di questo, Gargoyle pubblica anche e ha ripubblicato alcuni libri di Gianfranco Manfredi, tra cui Magia Rossa o Freddo e anche un'antologia di vampiri. Gianfranco Manfredi, per chi non lo sapesse, è autore più che altro conosciuto forse per i fumetti, che sono Magico Vento, Volto Nascosto, che sono usciti per...
Bonelli.
E in questo credo che Offreddo mettesse in scena proprio una situazione di questo tipo, per cui delle ragazze arrivano in Rhode Island, all'Inghilterra, soffrono di una malattia particolare e da lì in poi, insomma, si comincia a parlare di vampiri in Rhode Island, per cui c'è anche una specie di romanzo storico che va a indagare proprio in quella direzione, in cui in realtà poi il sovrannaturale trova una spiegazione in base a un fatto razionale, e quindi forse anche la tua fonte scientifica è attendibile.
Autorevole, direi.
Beh, sì, insomma.
Comunque, insomma, diciamo che negli ultimi tempi è tornato di voga, è tornato in voga il tema del vampiro.
I vampiri, guarda, è vero, è una sacrosanta verità. A Bologna, ma non solo a Bologna, potete incontrare dei vampiri per strada, questo non so se lo sapete. Chi frequenta...
Io ho visto gli zombie la sera che avevano fatto flash mob.
No, vabbè, gli zombie sono in giro, si vedono comunque, però...
Ah, sì, è vero.
No, vabbè, è un'altra roba.
Tipo me all'Ipercop il sabato.
Beh, ma anch'io sto da quelle parti. No, anche il sabato notte a una certa ora.
Vabbè,
subisco
quello.
Trasformazioni di ogni tipo. Che mi sono... ce ne sono di vampiri a Bologna. Esiste la Camarilla. Da non confondersi con Carmilla, che è una rivista che ci piace molto.
Sì, ci piace molto, diretta da Valerio Evangelisti. Sì. E però è anche il nome di, ovviamente, e prende il nome da lì, forse del primo racconto che ha come protagonista una vampira, che è Carmilla di Sheridan Le Fanu.
Se vrei. E aggiungevo che quindi questa Camarilla è un'associazione di giocatori di ruolo che, senza che qualcuno lo sappia, girano per la città interpretando, ovviamente per finta, si tratta di un gioco dei vampiri, per cui non è escluso che qualcuno di voi, passando per via Indipendenza o In un altro vicolo buio abbia incontrato qualcuno che sta interpretando un vampiro alla ricerca di altri vampiri. Ora,
oh mio Dio,
ora avete paura. Oh,
che quella sera in quel bagno quel tizio mi si è attaccato al adesso?
No, quella è un'altra roba.
Ah, quello lo sai già del tuo.
È il mio fascino.
Segretino. Sì.
Bene, allora a questo punto, intanto mettiamo su un ultimo pezzo e poi facciamo i saluti di rito e andiamo a chiuderci nelle nostre bare per la fine del giorno. Perché dovete sapere che qui comunque è tutto zincato, non passa la luce del sole ed è per questo che noi possiamo stare qua. Vi lasciamo con un pezzo dei Cramps, pace all'anima sua, Lux Interior è morto proprio nel 2009, non l'ha ricordato quasi nessuno, ma insomma è una delle figure di spicco del rockabilly, dello psychobilly, del punk, eccetera, eccetera. E performer interessantissimo, vi lascio con i Cramps e poi ci salutiamo dopo. E questa è Human Fly.
As I got a garbage brain that's driving me insane, and I don't like a ride, so push that best aside. And baby, I won't care, 'cause baby, I don't scare, 'cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock.
Bene, rieccoci in diretta per i saluti dopo questo doveroso omaggio a Lux Interior e i suoi Cramps con The Human Fly. Questa è Monproch and Paperback, ultimi minuti di trasmissione. Abbiamo avuto in studio Paolo De Crescenzo, patron di Gargoyle Books, che è stata la casa editrice a cui abbiamo dedicato la puntata oggi, e Claudio Vergnani, autore del 18° Vampiro, uscito sempre per Gargoyle Books.
Ricordiamo il sito dell'editrice Gargoyle Books, che è appunto www.gargoylebooks.it.
Ricordiamo l'indirizzo del nostro blog, che è romanzototale.it/mompracem.
Esattamente, ormai è tardi per dire la nostra mail in diretta, stiamo andando via. Lo faremo la prossima volta, però una cosa, secondo me è proprio un servizio, si dice, cioè noi facciamo anche un servizio pubblico. Cioè non è pubblico, però è pubblico, nel senso che, cioè, capisci?
Sì.
Vabbè,
sì.
Allora, cosa volevo dire? Volevo dire che intanto diamo delle istruzioni, perché se, collana d'aglio,
sì,
crocifisso, paletto di frassino, ragazzi, non mi venite con dei paletti giù di
Ma deve essere
di pioppo,
un frassino del Botswana?
No, va bene qualsiasi, però che sia frassino, non vi presentate con quelle
Quindi
mie,
potete
quelle
sfasciare
mie.
I mobili della nonna.
Esatto. E basta, niente, così.
Non ci scherzare troppo sopra, perché qua sta già fatto buio, cioè in radio ci siamo rimasti solo noi, quindi forse è il momento
di barricarsi
dentro pure di...
Bene, puntata ridanciana, abbiamo riso solo noi, ma questo va bene. Diamo appuntamento con Monprach la settimana prossima alle 18.40, sempre su Radio Città del Capo 96.250 e 94.7 MHz in modulazione di frequenza.
Ma come fai a ricordarlo?
Ma perché ne so, pacchi. No, c'è scritto da qualche parte. E diamo appuntamento alla settimana prossima, in cui ci saranno Giulia e Mariana, e la puntata sarà dedicata a... credo a una casa editrice che è la Giuntina e ad alcuni ad alcune pubblicazioni di Toppi Editori, perché anticiperà un tema che è quello della Shoah, perché il 27 gennaio è la giornata della memoria.
Della memoria.
Molto bene, allora salutiamo.
Salutiamo. Noi di Paperback quando torniamo? Chi lo sa? Tra un mese più o meno.
Non lo so, sì, più o meno. Guardiamo. La sfera di cristallo ce lo dirà.
Devo dare uno sguardo
forse,
all'agenda.
Forse, ragazzi, la sfera di cristallo forse dice che il prossimo editore di cui ci occupiamo è Marco Simarco. No, non ne sono sicuro.
Ma che bello.
Molto bene.
Se arriviamo vivi. Oh.
Vabbè. Quindi niente, noi vi salutiamo, vi lasciamo con la pubblicità e ci si vede forse il mese prossimo.
Un saluto a tutti.
Ciao.